Federico.
Ciao caro, come stai? Buonasera, buonasera.
Bene, bene, tutto bene, grazie. Tu?
Benissimo, benissimo, benissimo. Oh, che si dice? Come stai?
Allora, podcast inizia al blocco 790.930, minando con potentissimi 81.000 hash al secondo. E anche stasera non troviamo un blocco. Vabbè, dai. Okay.
I potenti mezzi del cabana. C'è chi va a giocare la schedina, c'è chi va a prendere i gratta e vinci. Thomas vuole minare un blocco con la potenza di calcolo di una scureggia. Però,
No, non funzionerà mai.
come...
Non so se riusciamo a far vedere perché questa sera, ma secondo me non funzionerà. Cioè, la probabilità non è molto bassa, è proprio zero. E non posso quasi
Ah sì? Ah
dimostrarlo,
sì?
sì.
Oh no, mi dispiace. No, secondo me tocca trovare una pool che ti dà tipo mezzo Satoshi dopo 30 anni che
Tu hai
mini,
voglia
tipo
di
una cosa del
sudarti questo
genere.
Satoshi facendo...
Io voglio quel maledettissimo Satoshi, sì,
Ok.
voglio quel Satoshino, voglio. Tu invece vuoi la torta grande e non la prendi?
Sì.
No, io voglio una mollica, però almeno mangio. Ah, caro mio, settimana densa di cose?
Yep. Ma facciamo il riassuntino, è molto facile, direi. C'è il tetto del debito che avevamo anche fatto
Vai.
una puntata dedicata, non è cambiato niente. Però facciamo un po' riassunto di che cosa succede, quali sono i possibili scenari, cioè quindi che riescono a trovare un deal all'ultimo minuto, che allungano la deadline perché per qualche motivo hanno un po' più di cassa del previsto, oppure che litigano. E niente, andrà un po' per le lunghe, salteranno dei pagamenti. Quindi sono i tre scenari, diamo qualche probabilità. Descriviamo cosa era successo nel 2011, che anche c'era stata una crisi del debito americano nel 2011. E vediamo insomma che cosa. Alla fine noi lo spieghiamo bene, è più teatro che sostanza, però insomma andiamo a descriverlo.
Sì, perché diciamo, se tu hai il debito nella valuta che stampi, Beh, bello, facciamo tutto, andiamo in default, le stampate la moneta con cui c'è il debito, quindi, non so, vabbè, interessante.
Esatto. Poi abbiamo invece raccolto un po' di grafici su questo commercial real estate. Lo sai che io ho
Oh,
quella
esatto.
specie di
Tu c'hai quel pallino. Sì,
perversione.
hai un fetish, ragazzi. C'è chi c'ha i piedi, chi c'ha le tette. Thomas ha il real estate.
Commercial real estate. È
Come sente
proprio.
real estate, gli viene un'emozione, diciamo, emozione.
Esatto.
Oh.
E poi vabbè, oggi è il Pizza Day, quindi descriviamo brevemente che cos'è, cosa non è. E infine,
Ah,
ah sì,
e oggi?
c'è stata un'impennata
Curiosità.
come argomento, non so, finale, lo facciamo dopo real estate. C'è stata
Sì.
un'impennata della probabilità di recessione nei prossimi 12 mesi, stimata dai modelli della Fed. Quindi, come dire, la parte bearish del cabana sta diventando un po' troppo mainstream, quindi...
Ok.
So, non mi piace
Forse non succede.
quando c'è troppa
Forse
gente
non
alla
su
stessa parte del
succede.
trade, non mi piace più, quindi non lo so. Quindi
Forse non
adesso
succede.
esatto. Non so, tu avevi qualche altra news raccolta?
Sì, allora io volevo parlare con il nostro amico G, vive in Malesia, che ci ha raccontato dei fatti clamorosi sulla chat di quanto la Malesia sia avanzata. Per chi ci ha ascoltato la settimana scorsa, abbiamo dato visione del rating dei bond e ci siamo sorpresi di come la Malesia fosse sopra l'Italia a livello di rating. E ci ha scritto uno che ascolta il Cabana, il signor G, che non so per cosa scrive, Gianni, Giacomo, boh, come ti chiami? G. Signor G, fatti vivo,
Sì,
vieni in
siamo
diretta.
interessati.
Siamo interessati, facci sognare di come funziona in Malesia. Vieni qui, raccontaci, ci facciamo due chiacchiere, sappiamo che ascolti il Cabana, quindi batti un colpo se ci sei e ti intervistiamo, vieni live. Ecco,
Esatto,
questo volevo
parliamo
dire.
di mining, che ci hai detto dei prezzi al kilowattora, ci hanno fatto l'acquolina in bocca, e vediamo un po' cosa succede. No?
È venuta l'acquolina in bocca,
Sì,
eh?
quella sempre,
È
poi...
venuta
Sì.
l'acquolina in bocca. Ok.
Vabbè, aspetta, altra news veloce, c'è Nexo che promette il 16% sulle stable coin, che secondo
Aspetta,
me...
fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. La sentite l'eleganza di quest'uomo? Ognuno di noi avrebbe detto Nexo, Thomas alla francese,
Nexo.
Nexo. Nexo,
Oui.
sei raffinato, sei elegante, sei come le formule matematiche che descrivi, sei elegante, sei un uomo
Magari sì, magari
raffinato,
no. Poi tra l'altro
Nexo,
di francese non so
Nexo.
niente, quindi boh.
Bene, bene. Mi hai fatto saltare, scusate, l'avevo visto un minuto prima e mi ero messa a ridere quando me l'hai rimandato. Diciamolo, dillo cosa fanno i signori di Nexo.
Niente, ti promettono il 16%. Fanno quello, se vogliono i tuoi soldi e ti dicono io ti darò più soldi. Poi come, perché lo faranno
Thomas,
sul serio, boh.
mi spieghi come fanno a dar 16% questi? Me lo spieghi, ti prego,
Rubano,
spiegamelo.
uccidono,
No!
non te lo
No, sei
danno.
zitto, che ci vengono a cercare.
No, no, scusa.
Sì. Che ci vengono a cercare, quelli sono bulgari. No, dai, qual è il business? Come fa a dare, cioè, perché loro fanno dei loan con la stessa valuta a di più?
Non so, ma
Cioè,
è un
l'unico motivo
esercizio
che
di
ti danno a se...
fantasia. Se non lo sei tu, io non ho mai
No, perché se
studiato il loro
fanno...
business. Cioè,
Scusa,
quando ho
scusa.
studiato il loro business model, mi sono
No.
spaventato e ho chiuso tutto, quindi boh.
Tendenzialmente, il principio su cui funziona il business di prestare soldi è che tu dai interesse a meno di quanto presti i soldi.
Certo.
Se no, non funziona. Quindi la mia domanda sarebbe stata, per dare a te il 16%, a quanto cavolo danno i loro? Ma che sono? I cravattari sono diventati questi? Cioè, perché, scusa, dovranno dare almeno al 20%, non ti voglio dire il 18%, no, è troppo basso, cioè, ma almeno al 20-22% dovranno metterle a rendita questi stablecoin. E allora la domanda è, ma da dove cavolo vengono questi stablecoin? Cioè, chi è che prende i loan al 22%? 20, 22, 25, non lo so. Tu stai zitto perché non vuoi dire parola, non vuoi proferire parola perché sei incavolato con questi, ti vedo.
No, no, ma non fa... anzi, ma in realtà fa bene questo discorso perché poi parlando di real estate è lo stesso concetto, no? Quelli che fanno real estate development prendono soldi in prestito dalla banca all'X%, affittano, fanno robe e devono cercare di guadagnare più dell'X% dal loro investimento appunto, con gli affitti nel modo più semplice. Per cui il concetto è esattamente lo stesso, se tu prendi soldi a X devi riuscire a farti dare un po' più di X. Quindi, se loro ti danno 16%, vuol dire che loro riescono a prenderli, boh,
Che loro
non
riescono a
so.
metterli al 20, pensate, capito?
Così
Se
loro si
loro ti
tengono il
danno a te il
4,
16, vuol
quindi,
dire
boh. Che
che... Ma
secondo me è 4
è
anche
una
poco, secondo me è
supposizione.
4 anche poco, no?
Esatto, anche secondo
Esatto.
me, cioè, è una supposizione che noi diciamo, cari telespettatori del Cabana, che li diano al 20, magari li danno molto di più. Cioè, capito? Quindi mi viene da dire, boh, da dove
Sai, ci
cavolo
sono, come hai detto
vengono?
prima, uno dei modi più belli che era stato usato dalla DeFi è ti stampi la tua moneta. Quindi, ad esempio, FTX, perché faceva, insomma, quella Arbitrum Protocol, era una roba, insomma, diceva,
No,
tu
no,
mi
no, no.
dai le stablecoin, insomma, mi dai le monete o i bitcoin, quello che vuoi, io però poi ti pago gli interessi nella mia moneta, no? E qui lì è facile, te li pago
Sembra,
anch'io.
mi dice, mi
Però...
sembra che mi raccontavi che Nexo lo facesse, però lo fa anche nella valuta sua
Però,
stessa, quindi puoi fare tutti e due.
anzi, ecco, una cosa che potevano fare era obbligarti a comprare almeno un tot della loro valuta nativa, però il
Sì, per avere
16% lì è
determinati...
scritto chiaramente in
Dai, il
stablecoin,
16
quindi,
comunque
boh,
è esatto. Te voglio dico, tutto, cioè, tutti quelli sono secondo me le paraculatelle che fanno sui conti normali, ma non può essere quello che gli dà il 16% poi sul stablecoin, perché è veramente tanto. Cioè, è veramente un'enormità. Cioè, sarebbe da uno da, cioè, l'uomo comune dovrebbe prendersi lo stipendio, se lo converte in... se sei folle. Se sei folle in stablecoin sul Nexo e ci prendi il 16% anno,
dopo un
è
anno
un'enormità.
poi provi a tirare fuori da Nexo le tue stablecoin e Nexo dice no.
Nexo dice: no,
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 ti fa
no,
vedere il numero che sale, ma poi non ti lascia prendere.
caro signor Gianni, rimanga lì. Ok, quindi i signori di Nexo così, sì, ok, scusa, vogliamo arrivare all'argomento che ti... Dai, ti faccio partire contento, partiamo con i real estate, che dici, ti va?
Dai, no, sì, va bene, va bene. Ho anche mandato
o
qualche
vuoi prima introdurre
grafico.
l'argomento?
No,
O ti
no.
vuoi riscaldare con qualche altra cosa?
No, no. Ma sostanzialmente, cioè, diciamo, la cosa che continua a non tornare, ci sono un paio di, come dire, dati che sono un po' curiosi. E uno di questi è proprio l'occupancy, quindi insomma quanti di questi uffici sono vuoti nelle città più grosse americane o anche
Ok, il tasso
europee.
di occupazione degli uffici nelle città americane, che sarà alle stelle perché non ci sta più nessuno.
Sì, sono vuoti, cioè non sono completamente
Sono
vuoti.
vuoti.
E oltre a questo ci sono. E quindi che cos'è che tu vorresti vedere? Vorresti vedere che il prezzo. Dato che il tuo income mensile è molto basso perché non hai inquilini, vuol dire che il tuo rendimento si sta abbassando, no? E se quel rendimento lì deve essere maggiore della percentuale con cui la banca ti ha prestato i soldi, l'unico modo di farlo è abbassare il valore del... Vabbè, se te li ha già prestati è troppo tardi, però... Cioè, stai per andare a gambe all'aria, insomma, no? E infatti i grafici li ho presi da un report della Fed fatto specificatamente sulla solidità del settore bancario, andando proprio a vedere che cosa sta succedendo a tutti quei debiti, dal punto di vista della banca, a tutti quei prestiti che hanno fatto per il settore del real estate. Aspetta, andiamo a prenderli. Ops.
Aspetta, scusa, mi è fatto venire in mente che c'era una notizia che è saltata fuori, che noi l'avevamo detta al Cabana la settimana prima. E ho detto, ma vedi come siamo nel mucchio di minchiate che diciamo, certe volte le diciamo giuste.
Quale delle varie?
C'era uno con un articolo. Aspetta, ti ho mandato l'articolo del Corriere della Sera, adesso.
Ah, ma Corriere della Sera non è che lo leggo tantissimo, anche perché se non sono iscritto e quindi ogni volta che clicco mi dovrei accettare un
Ah,
milione di
era
cookie e non c'ho voglia,
comparso.
quindi no.
Aspetta, allora però lo ritrovo io. Pa, 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 che ti avevo mandato. Ah, quello sull'export di petrolio della Russia.
Ah beh, certo,
Articolo del
vabbè, ma
Corriere
quello...
che dice che la
Ma
Russia
era il
sta
segreto di
esportando al massimo.
Pulcinella, cioè, ovvio, no?
Esatto. Cioè, per dirti, vabbè, comunque il Cabana anticipa il Corriere della Sera,
Bene,
ragazzi.
sinceramente, adesso... Ecco, io non vorrei dire non ci vuole
Anticipa il
tanto, però...
Corriere
non
della
ci vuole
Sera.
tanto, ecco. No, dai, il primo grafico che guarderei
Vedi, i
è
grafici. Da dove iniziamo? Quello real estate commercial loans?
Il primo, quello che ha la somma totale di
No,
tutti i prestiti per il real estate.
aspetta, di tutti i loan, non i, sì, i prestiti.
Sì, dal punto... Esatto, sì.
Dei mutui
Esattamente.
erogati.
Sì, dei mutui erogati, ecco, esatto, termine giusto, mutui erogati. Diciamo un po' prima dal 2005 fino ai giorni nostri. E sostanzialmente si vede
Ah,
l'ascesa
siete
totale fino al crollo
fino alla crisi.
del 2008, poi ci si stabilizza un attimo e poi riparte l'erogazione di questi prestiti. 2020 anche lì leggera inflessione, poi su di nuovo. Questa cosa qua, secondo me, è anche interessante sarebbe interessante a sovrapporre con M2. Perché alla fine quello che stai dicendo è che tutti questi soldi qui sono stati prestati dalle banche sostanzialmente hanno dato, che ne so, dei real estate developer che hanno costruito uffici o comprato e ristrutturato o sono, penso questo sia tutto real estate, quindi questo c'è anche la parte delle case
Residenziale,
residenziali,
commerciale,
insomma.
tutto quanto.
Però comunque sostanzialmente questa è un'iniezione di soldi dentro un settore, no? E quindi, come dire, tu non puoi... Come fai ad aspettarti che i prezzi delle case scendano o siano stabili se tu continui a pomparci dentro soldi? Non... Come dire, o il numero di case sale come sta salendo questo grafico, forse, altrimenti sicuramente il prezzo delle case continua a salire all'impazzata, no? È un po'... anche questa è una dei grafici che ti fa vedere che avere un supply illimitato di una unità di misura, i dollari in questo caso, alla fine se tu continui a pomparne non può far altro che far salire il prezzo degli asset. Che vabbè, una delle grandi tesi di Bitcoin, no?
Comunque è anche curiosissimo che tra il 2005 e il 2010, nell'arco di 5 anni, ha raddoppiato il numero totale di mutui erogati. Cioè,
Vabbè, si
sono passati da
stavano.
2000, da 2000 miliardi. Cioè, è impressionante. Cioè, la velocità della curva tra il 2005 e il 2010 è pari solo a quella tra il 2021 e il 2022. Cioè, l'inclinazione della curva.
Sì.
Guardatela sulla chat, ragazzi, voi che ci ascoltate. Andatela a vedere sulla chat. È impressionante, eh?
Sì, ma d'altronde se vuoi ci sta perché poi c'è stato nel 2008 c'è stato il crash. Quello che invece mi stupisce un po' è che questo crash è stato molto,
Sì.
come dire, è salito tantissimo ma è sceso poco. Che è la stessa cosa che è successa anche nel 2020, cioè negli anni recenti i crash del real estate in realtà dal punto di vista di una banca, nel 2008 sono state salvate, adesso vedremo se ci sarà bisogno di salvarle ancora, però non sono così drastici. E sempre come diciamo schema introduttivo, la prossima immagine dovrebbe essere un survey che confronta maggio 2023 con novembre 2022, quindi adesso con 6 mesi fa,
Ok,
e ci sono dei
sì.
temi, 5 temi, e ti chiede qual è la probabilità di recessione, insomma, qual è il rischio più grosso posto al sistema, ai capital market degli Stati Uniti. E sostanzialmente, ad esempio, il primo è l'inflazione che passa al 62% come tema caldo, considerato quelli che hanno
Quindi la
risposto a
gente
questo
si preoccupa
survey.
meno dell'inflazione,
Sì, si sta preoccupando
si
meno
preoccupa
dell'inflazione.
molto di più
Del
del
settore
settore bancario
bancario, si
e
preoccupa un po' di più della Cina, si preoccupa molto di più del commercial real estate e residential anche, e si
su tutti gli
preoccupa
immobili.
un po' di meno della guerra, delle tensioni con l'Ucraina. Quindi questa è la percezione di quelli che rispondono ai survey della Fed, che sono, diciamo, economisti americani, ovviamente. E quindi è interessante come le due cose che sono saltate su tantissimo rispetto a 6 mesi fa sono la stabilità del settore bancario e poi il real estate, sia commerciale che residenziale. Nella figura dopo, cos'è che avevo selezionato? Ah, un grafico super interessante che sono i prezzi aggiustati per l'inflazione, si chiama figura 1.14, sono i prezzi aggiustati per
Ah, cioè,
l'inflazione.
posso fare una riflessione? Aspetta
Sì.
un attimo, scusa, perché
Sì.
tu mi fai pensare delle cose. Ma tornando al primo grafico, ma come diavolo è possibile che stanno in salita verticale coi tassi di interesse a questi livelli, scusa?
Il primo, quindi la somma totale dei loan emessi. Perché
Sì.
li hanno presi lo stesso. Ora, nel bene e nel male. Tanto, perché scusami, un governo ti dice tanto, prima che esplodi me lo compro io il tuo debito, a te che te ne frega, cioè, secondo me semplicemente sta dicendo questo, che c'è un'enorme fiducia nel fatto che il governo, in questo caso americano, se c'è un problema con le banche, o se c'è un problema con il real estate, ti copre lui, come ha già fatto per il real estate l'ha già fatto nel 2008, uguale. E quindi secondo me questo vuol semplicemente dire c'è un'enorme confidenza da parte, no, un'enorme fiducia
Fiducia.
da parte del pubblico che va alle banche e chiede questi prestiti, anche se nei grafici dopo vi faccio vedere che adesso hanno iniziato ad alzare i requisiti per erogare i prestiti, quindi stiamo vedendo, se vedi la grossissima salita è tipo 2021-22 e vedi 23 invece purtroppo un po' la fine del grafico, però inizia un attimo ad appiattirsi, no?
Terzo grafico,
No, il
commercial
primo,
real estate prices.
stavamo parlando
Ah, sul
del
primo,
totale
sì.
del
Sì,
debito.
allora è vero, lo vedo che si comincia ad appiattire, però lì è rischiosissimo perché, vabbè, in termini assoluti non è tanto tanto di più, saranno 20% di più, solo che è verticale, diamine.
Però sai, è andato verticale nel 2021-22, dove i tassi non erano ancora alti, quindi lì ha maggior ragione. Inoltre, io ti direi che secondo me potrebbe anche continuare a salire perché appunto c'è molta fiducia che il governo faccia il bailout di, appunto, di banche per delle questioni del real estate. Quindi
Vabbè, ma non
questo
può funzionare così, no?
non può, tu dici di no,
Perché? Sai
però
perché? Sai perché? Perché non le salvano mai tutte.
non le, ma sì, ne fanno morire una per sport.
Esatto. Vabbè. Ok, quindi no, scusa, ti ho interrotto. Torniamo al terzo grafico, perché c'è qualcosa che non...
Ecco niente, il terzo grafico ti fa vedere, sono praticamente un indice di prezzo, qui non è un prezzo in dollari, è un indice di prezzo in cui il 100 è il valore, diciamo, non so, di un metro quadro, medio negli Stati Uniti nell'anno 2000, e se vai sopra vuol dire che stai spendendo di più, se vai sotto vuol dire che stai spendendo di meno, e la cosa interessante di questo grafico qui è che è aggiustato per l'inflazione, quindi questa cosa qua è meno l'M2, praticamente stai vedendo, questo è proprio un indice del demand per real estate, perché in teoria almeno l'inflazione, diciamo, ufficiale l'hai tolta dal calcolo. E quindi vedi che questo demand sale tantissimo prima del 2008, poi il 2008 crasha e torna giù, più o meno intorno al valore, diciamo, neutro. E poi dal 2013 in poi continua a salire, 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 supera il valore della bolla del 2008 e adesso, ancora adesso, è ancora più alto del valore della bolla. E questa cosa qui, secondo me, è vero che adesso scrivono lì a febbraio e è iniziato a declinare, però vuol dire che c'era ancora un'enorme demand per real estate. Che se vuoi spiega anche perché c'erano stati presi tutti quei debiti 2020, 2021, 2022. E però l'altra cosa che mi fa pensare è che c'è una bella discesa ancora da andare giù, no? Perché siamo, il valore di questo, diciamo, metro quadro immaginario è ancora più alto del top della bolla del real estate del 2008. E quindi, come dire, o c'è un repricing. O, allora aspetta, o il loro aggiustamento per l'inflazione è sbagliato, quindi so, non è vero che stanno aggiustando be per bene per l'inflazione, oppure questa cosa qua non ha, cioè questo asset qui deve scendere tanto di prezzo. Non so, tu come lo leggi questo grafico qua?
In una maniera che era la prima cosa da te, non lo so, insomma, da uno che ha visto un po' di grafici, il primo pensiero che ho avuto quando ho visto questo grafico è: ovviamente questa roba non funziona in Italia. Perché? Perché in Italia il mercato del real estate è imperfetto, è un capitalismo occluso sotto tanti aspetti, quindi questo qui ti fa proprio vedere la fluttuazione del libero mercato che non è stata così in Europa. Quante volte abbiamo parlato, ad esempio, sul residenziale dove la gente qui teneva gli immobili sfitti piuttosto che abbassare il prezzo. Ecco, quindi la prima riflessione è: in America invece abbiamo uno spaccato del vero movimento di mercato. Quindi in Europa sarebbe stato più o meno, in Italia sarebbe stato più o meno così sto grafico.
Sì, dici
La
molto più
seconda è
appiattito,
che
sì.
è l'aumento dei prezzi tra il 2010 e il 2020, che non mi spiego, perché in un momento dove io la chiamo la decade di stagnazione, dove il minimo che hanno stampato di soldi è stato fatto per tenere a galla l'economia, ma senza farla crescere,
E perché non è
com'è
cresciuta?
possibile
Dove sono finiti quei soldi, secondo te? Secondo me invece ha molto
che,
senso. Cioè.
secondo me sono finiti a tenere alti i prezzi delle stock. Per non far crollare i mercati. Però, nel senso, mi sorprende perché poi questo qui è pulito dall'inflazione, quindi questo è il prezzo reale al metro quadrato,
Sì.
no? Cioè, base 100 nel 2010, 180, quindi sono raddoppiati i prezzi degli immobili in 10 anni di stagnazione. Che mi succede adesso che hanno raddoppiato la base monetaria? Che i prezzi
To the moon. Cioè,
quintuplicano,
ci sono
è to
due
the moon.
opzioni, o quella che mi auspico, tra virgolette, io, in cui in realtà c'è un crash dei prezzi perché soprattutto adesso che hai i tassi di interesse alti, come dire, se una cosa ti rende 1.000 al mese Se vale 10.000 vuol dire che ti sta rendendo il 10%. Se tu dici che vale 1 milione, ti sta rendendo lo 0,1%, no? Quindi il tuo rendimento del real estate, se tu guadagni 1.000 perché il contratto di affitto a lungo periodo è di 1.000 euro al mese, no? Perché, e soprattutto, secondo varie leggi, soprattutto in Europa, tu non puoi cambiare, non puoi alzare gli affitti di quanto ti pare. Vuol dire che il valore dell'asset deve scendere, lì non c'è verso, no? Quindi questo è quello
Ma
che mi auspicherei, tra virgolette, io. L'altro modo invece è che succederà di nuovo quello che è successo dal 2010 al 2020, succederà tra il 2020 e il 2030, in cui hanno raddoppiato la base monetaria, questa non ha fatto veramente crescere l'economia, si è riversata dentro gli asset e tu la vedi qui. Quindi in realtà questo adjusted for inflation non è adjusted per niente, cioè, anzi, ti sta proprio facendo vedere dove è andata a finire quella moneta stampata in più.
può essere, può essere. Però vedi, secondo me devi anche mettere nell'equazione, tu quando guardi il real estate lo consideri molto un asset, tipo un bond o quello che sia. Secondo me anche c'è un valore sociale, cioè il mercato del real estate è ingegnerizzato per far sì che ci siano flussi di cassa verso le banche per 30 anni. L'unico motivo per cui si abbassa veramente il prezzo è quando la gente non ha più soldi per pagare, se no è sempre calcolato per far stare a galla i pagamenti. Non è un mercato libero. Quindi, quando tu mi dici si alzano i tassi e quindi diminuisce il valore dell'asset, magari no,
Sì,
magari si
dice, è un
alzano i
mercato
tassi.
molto meno liquido dei bond, quindi magari in
Primo.
teoria sì, però piuttosto che venderlo male non lo vendo, quindi no, sì, chiaro, sì.
Quindi ci possono essere varie variabili, secondo me, perché è anche lo strumento sociale che tiene, secondo me, un pezzo della nostra società, si basa su, appunto, sul debito ottenuto, sul mutuo per comprare la casa, quindi ha una funzione anche sociale. Quindi il vero motivo per cui vanno a zampe per aria non è tanto quando si alzano i tassi e compagnia, ma quando la gente non ha più i soldi per pagare, quindi quando c'è dal basso una diminuzione della capacità d'acquisto, della capacità d'acquisto della popolazione generale. Comunque.
Sì, diciamo, sempre su questa linea di discorso c'è il grafico dopo che invece
Esatto.
è l'income relativo ai prezzi, quindi che è lo yield praticamente, no? Che praticamente
Lo
anni
vedi?
2000 era attorno all'8-9%, poi andando verso la bolla del 2008 è sceso giù verso, diciamo, il 6,5%. E quando questo rendimento scende, vuol dire che il valore dell'asset sta salendo, ma il tuo flusso di cassa, il tuo pagamento mensile sta rimanendo uguale, no? Poi chiaramente scoppia la bolla, quindi questo valore ritorna un po' verso l'alto, e vuol dire che il valore dell'asset è sceso e il tuo flusso di cassa più o meno si è aggiustato più lentamente. E poi adesso è sceso, 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 continua a scendere, adesso è vicinissimo ai minimi storici, che era, qui
Che vuol dire che
diceva.
il prezzo è ai massimi, che vuol dire adesso con il rialzo dei prezzi dici che si abbasserà.
No, secondo me questa cosa deve salire, no? Perché adesso, perché? Cioè, ad esempio, qualche giorno fa ho visto il bilancio di una società in cui partecipano i miei, che ha una specie di, non so, casa vacanze, insomma, semplicemente hanno preso dei prestiti da una banca locale, hanno ristrutturato una casa, ci hanno fatto una specie di hotel e sostanzialmente adesso loro hanno le cedole, chiaramente la banca la devi ripagare e loro, e questa cooperativa che ha fatto questo progetto, finalmente è riuscita a noleggiare, ad affittare questa cosa qua e sta cercando di far quadrare i conti, e però hanno provato a chiedere di far rifinanziare una parte di questo debito, solo che adesso gli fanno dei tassi di interesse fuori di testa e quindi niente, adesso si risolverà in un altro modo, però il problema è sempre quello, cioè se tu prendi un debito da una banca danno come collaterale un immobile e tu all'inizio gli dici: io da questo immobile prevedo di prendere tot flussi di cassa, bla bla bla, quindi prevedo che varrà, boh, non so, 10. Se poi però con i flussi di cassa che realmente prendi, prendi di meno, cioè quella cosa lì non può più valere 10, deve valere di meno, cioè non è proprio matematico, non, cioè.
Però aspetta, cioè dipende dal motivo per cui si interrompe il flusso di cassa. Se è un motivo sistemico, allora hai ragione tu. Ma finché non è un motivo sistemico, tu gli dici: ho preso uno stronzo che non mi paga l'affitto, lo caccio via e ce ne metto un altro. Quindi se diventa sistemico, hai ragione. Cioè, e quando è che diventa sistemico? Quando la gente perde il lavoro, quando la domanda diminuisce, quando la posizione diminuisce. Che sono alcuni fattori che abbiamo visto la settimana scorsa, ci stavano ad esempio in Cina. Però
Però
ci
noi
stavano
stiamo
dei
parlando
fattori
di
contro, io non
commercial
riesco
real
ad avere.
estate, no? Cioè,
Esatto,
commercial,
esatto.
abbiamo appena detto che c'è un'esuberanza di supply, ci sono uffici liberi dappertutto. Quindi.
Però aspetta, commercial è quello delle attività commerciali, dei negozi, in grosso. E quindi vuol dire che, cioè, è tutto un ciclo. Quindi vuol dire che c'è domanda e i negozi tirano. Se i negozi tirano, affittano i posti. Se affittano i posti, i negozi tirano, gli alzano l'affitto, eccetera, 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 eccetera. Quindi, sì, dalla parte offices poi, sicuramente sono vuoti, come dici tu. Però
E lì
la
qualcosa
parte.
bisogna farci, cioè secondo me ci sono più fattori che spingono affinché al fatto che il valore di questi asset deve scendere che non che deve salire. Cioè paradossalmente l'unico fattore che mi viene in mente su perché il valore degli asset dovrebbe salire è proprio il fatto che hanno stampato un sacco di soldi che comunque anche fino all'anno scorso, a
Esatto.
pochi mesi fa, hanno erogato prestiti. Come se non ci fosse un domani, l'abbiamo visto nel primo grafico, praticamente i prestiti erogati per real estate all'all time high, quindi come dire,
Ma
quello è
sai
il
per.
caso bullish del valore degli asset, ma tutto il resto è estremamente bearish secondo me, cioè il valore degli asset real estate, ok, residenziale è un po' diverso da uffici che è un po' diverso da commerciale, però avevo letto anche uno studio che sono in realtà abbastanza correlati. Hanno dei lag, perché chiaramente chi è che va a abitare in una zona dove. Cioè, non, ci sono dei lag, ci sono delle correlazioni dei lag, non sono delle variabili ovviamente completamente scorrelate, no? E quindi
Certo.
adesso è un po' un'approssimazione, la possiamo mettere tutto insieme in una mega categoria. E soprattutto questa categoria, dal punto di vista degli investitori, si sta. Cioè, se tu vuoi il 5%, perché devi andare a romperti le balle con un progetto di real estate che c'è il costruttore che ci mette un anno in più a farlo, i materiali dopo un anno costano di più, tutte queste cose qui. Quando puoi andare ti prendi il bond del tesoro o quel
Ti
che
compri un rate,
è, boh.
se vuoi
Ma
investire in real estate.
ancora meno rischio, ancora meno rischio. Ti prendi le treasury bill, che adesso quanto ti
Però,
danno? 5%, cos'è? Cioè, no.
lo so, ma con l'inflazione all'8 perdi il 3.
Ok, qui uguale, stiamo dicendo che il
Esatto,
rendimento del real
esatto.
estate commerciale è il 5,5, quindi comunque stai perdendo e stai rischiando di più, quindi cioè,
Esatto.
non c'è proprio, anche dal punto di vista di un investitore,
Molto più rischioso della seta voglia.
ci sono sempre meno motivi di comprarlo, quindi c'è più supply e se vuoi anche meno domanda, cioè, non so. Appunto, questo è uno dei grandi temi che voglio vedere smarcato prima di dire. Parte la prossima bull run anche per Bitcoin, perché purtroppo Bitcoin è come dire, non è ancora percepito un bene rifugio, è ancora una roba purtroppo percepita come speculazione. Quindi io voglio vedere il real estate che crolla, il valore del real estate che crolla e voglio vedere questo percentuale di rendimento mensile che torna su almeno verso l'8%, come era. 8% magari un po' aggressivo, però insomma almeno 7 dai, perché altrimenti vuol semplicemente dire che c'è ancora troppa. No, aspetta.
Troppo che.
perché
Io ti dico la mia. Allora,
sì,
ragazzi,
scusa.
Thomas ha
Sì,
fatto
se
la
ci devo
storia.
pensare un
Thomas ha
attimo, mi
detto la
stavo
sua.
incartando, l'ho perso un attimo, dimmi la tua, sì.
Thomas ha detto la sua, ha detto, cioè lui vede un inevitabile abbassamento dei prezzi del real estate all'orizzonte, perché dice è insostenibile che senza domanda ci siano questi valori degli immobili, quindi dovranno necessariamente abbassare il valore degli immobili. Io invece, al contrario di Thomas, la vedo che questi, secondo me sarà più forte, al netto che quello che dice Thomas è vero, io penso che questa iniezione di denaro che sta creando questa inflazione galoppante riuscirà a controbilanciare quell'argomento e a mantenere i prezzi del real estate in salita. Questa almeno è la mia previsione. Fateci sapere che cosa ne pensate, scrivete la vostra sul wall del Cabana su Telegram. Fateci sapere secondo voi che cosa succederà ai prezzi del real estate nei prossimi, diciamo, 12, 24, 36 mesi. Facciamo tre scenari.
Sì,
Io
dai.
dico in su. In su eppure di parecchio, e vi dico pure, l'unico motivo per cui vanno a zampe per aria è se c'è una crisi economica più generale che impedisce alla gente di pagare i mutui, quindi le banche saltano, quindi saltano i prezzi e
Però
quindi.
è interessante perché nel 2008, in quella crisi lì, è vero, tu mi dici Detroit era quella più colpita, ok, però
Ma
c'era ovunque, era anche in Florida, cioè non,
mi
era proprio lì, era
stai
pura
leggendo?
speculazione, non era
Bravo, mi stai
legata.
leggendo il pensiero. È fondamentalmente diversa da quella del 2008. Nel 2008 il rallentamento globale dell'economia americana ha fatto sì che quelli che erano più in bilico, cioè te immagina, questi stavano sul l'orlo del baratro, no? Perché? Perché erano quelli con i lavori più precari. Adesso è diversa la situazione macroeconomica. Non è detto che
Ah,
saltino
certo.
quelli là, perché il grosso di sti mutui l'hanno dati a gente normale. Quindi, secondo me, per saltare per aria dovrebbe esserci una coincidenza per cui più o meno il popolo, il ceto medio, non riesce a pagare le rate. E quando è che questo accade? Quando l'economia non tira. Però, siccome hanno stampato il doppio della moneta nel 2020, io non credo, almeno credo che drogata l'economia continui a tirare per un po'. Se poi tra un anno
Certo.
scoppia la guerra e cambia lo
Vabbè,
scenario, non
certo.
lo so.
Beh, diciamo che a corroborare la tua ipotesi c'è il fatto che l'unemployment è comunque ancora molto basso, cioè l'occupazione è altissima. Quindi effettivamente, come dici tu, in realtà
Ma
quella
il
parte
tuo
di.
discorso, ma sai, il tuo discorso ha senso, cioè nel senso ha senso, però io penso, ma non sono sicuro. Adesso queste stiamo a fare il totocalcio qui al Cabana stasera, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate, vedete? La schedina si fa, che finché c'è quella droga di lavoro con l'unemployment basso, la gente lavora, nonostante i tassi siano più alti, il tasso è calcolato anche in funzione di quello, si vede come si oscillano i mutui e lo terranno sempre a un determinato livello che non fa saltare il banco, se no si va a Weimar, no? In un verso o in un altro. Ma è tutto calcolato, le più raffinate menti fanno questi conti, non come, cioè non sono scemi, non sono scemi, sono i meno scemi di tutti. Quindi se vi mettono il mutuo
Speriamo.
al 5% è che perché sanno che ancora lo pagate, se vi mettono il mutuo al 6% è perché sanno che ancora lo pagate. Non vi metteranno il mutuo al 7% che smettete di pagare, perché sanno che sono loro i primi che saltano. E il sistema è ingegnerizzato per strizzarvi, ma non per soffocarvi.
Sì, questa è una
Capito?
grande verità. Anche se adesso. Tightening. Leverage. No, non ve l'ho messa. Peccato. Però c'era un grafico sulle delinquencies, cioè sulle mancanze di pagamenti, e effettivamente anche questo era un po' verso il minimo storico. C'era un leggero uptick negli ultimi mesi, ma comunque al minimo storico.
Sì.
Quindi, come dici tu, al momento loro non vedono, loro nel senso un banchiere che deve fare un mutuo per una casa, non vede il rischio di dire 5%, al momento non lo vede,
E faranno un pezzetto per volta,
ecco.
alzano un pezzetto, ma poi lo sanno, se sanno che il grosso di quelli che gli fa il cash flow ha X soldi, c'è una regola che è più o meno il 30% di quello che guadagni va in mutuo, più o meno. Sanno a quanto calcello, puoi calcolare, ci sono dei dati, dei modi econometrici di calcolare esattamente questo, e secondo me si fermerà, boh,
Ecco,
Non so
e
dove, non ho un numero,
sì.
però.
Ecco, proprio correlato a quello che stai dicendo tu, il grafico dopo invece
Vediamo un po'.
ti sta dicendo se una banca sta stringendo, quindi
Quello
sta
ti volevo chiedere, i
il lending
parametri di
standard.
emissione dei mutui. Oh, fammi un po' vedere questo lo volevo chiedere, se erano cambiati i parametri dal 2008 a oggi. Però
Sì.
mi sa che una volta ne avevamo già parlato, ma hai detto di no, che non era cambiato tanto, che era tipo simile. Cioè che dal solito a destra manca di nuovo.
Allora, questo grafico qua semplicemente ti dice se rispetto al, mi sembra, l'anno precedente, mese per mese, tu hai fatto la banca ha chiesto delle condizioni più stringenti o meno, e si vedono diciamo, i vari
Ho
periodi di
capito.
recessione, e si vede che in realtà, un po' prima delle recessioni, le banche cercavano di alzare, 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 quello che dicevi tu, alzare, 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 quindi spremere il più possibile, quindi ti alzo il tasso il più possibile, voglio essere sicuro che hai tot income prima di darti il prestito, quindi cerco di spremere il più possibile, poi parte la crisi e poi chiaramente dopo o verso la fine della crisi, queste condizioni di lending scendono e sostanzialmente si vedono proprio il picco, so, della bolla del 2000, del 2008, si vede anche l'inizio 2020, dove però quella è già scesa, cioè avevano alzato all'inizio della pandemia, avevano alzato le condizioni con cui ti prestano,
Danno il mutuo.
Esatto, poi però partita la pandemia, partiti tutti, salviamo tutti, facciamo il bailout di tutti, stimulus per tutti,
Non
sceso.
esatto. Ed essere
E
risalito.
adesso sta risalendo. E dal mio punto di vista ti direi, ogni volta che sale succede un casino, cioè se io guardo nel passato, no? Ogni volta che questo
Perché
indice sale, arriva il casino, no?
cioè, ovviamente se tu dai un mutuo a parità di soldi l'hai data a uno, facciamo che il mutuo dato 2 anni fa aveva una rata di 100 euro al mese, il mutuo dato oggi è una rata di 250 euro al mese, tu devi essere molto più sicuro che quello a cui li dai abbia la stabilità
Certo.
finanziaria per ripagarlo. Quindi ha completamente senso sto grafico, completamente senso. E i tassi al 5 al 6% devono essere molto stringenti i caratteri con cui danno, se no, veramente ci sarebbe il pericolo di rincappare nella roba del 2008 dove la gente è saltata per aria perché ha dato troppi soldi.
Ecco, siccome una cosa interessante è che questo indice qui nel periodo della crisi 2008 era sull'80, mentre adesso è verso 60. Quindi effettivamente, come dire, diciamo che se 80 nel passato è stato sicuramente un livello critico, non ci siamo ancora arrivati. Secondo me questa è un'osservazione interessante, che effettivamente, come dici tu, potrebbe esserci un bel po' di margine di respiro per continuare a spremere e spingere, perché effettivamente, ad esempio, l'unemployment è molto basso. E quindi vuol dire che in media la gente effettivamente può pagare il mutuo. E anche se, ecco, l'osservazione che faccio io è che ogni volta che questo sale sopra una certa soglia c'è sempre stata una recessione, un casino dopo. Quindi adesso sta risalendo di nuovo sopra la soglia, diciamo,
Sai,
critica.
magari cosa ha un impatto, ci ho pensato adesso, scusa, sulle nuove acquisizioni, l'elargizione di mutui, perché meno persone lo prendono. Cioè, forse
Vabbè,
dobbiamo scindere il
certo.
discorso in due. Quelli che ormai hanno il
C'erano
mutuo,
già,
e
certo.
ormai ce l'hanno il mutuo, lì te spremono finché ce la fanno senza farti saltare. Sicuramente però i tassi più alti hanno impatto sui nuovi mutui erogati, perché ne erogheranno di meno.
Certo. E che
Però
quindi
tu
a
ne
maggior
eroghi.
ragione c'è meno liquidità che riuscirà a prendere gli asset, le case, le robe.
Bravo,
Quindi
stavo per dire esattamente quello. Sarebbe curioso sapere quanta della liquidità che dovevano immettere è stata già emessa con i loan precedenti, perché può darsi pure che hanno immesso già la liquidità che dovevano immettere, quindi gli frega poco che ci saranno meno emissioni di mutui in futuro, quindi sono tranquilli. O forse magari no, o forse magari devono ancora immettere tantissima valuta. I tassi sono alti, pochi la prendono, gli standard sono stringenti, quindi ci sono meno persone a cui darli, e quello può essere un problema. E lì vedi il prezzo degli immobili che si abbassa.
Ecco,
Quindi
però tornando invece a Bitcoin, se tu vedi i grandi picchi di prezzo, cioè li ha fatti quando questo indice di tightening era molto basso. Ma e che ha senso? Perché vuol dire che c'è adesso questo è un proxy, no? Perché questa è liquidità per il real estate, però in generale vuol dire che, cioè, se c'è liquidità per il real estate vuol dire che anche le altre condizioni non possono essere tanto diverse. E quindi una cosa che io voglio vedere, perché voglio aspettare che il valore del real estate scenda per dire c'è la bull run libera per tutti, è che voglio vedere tornare le condizioni di lending molto, molto più lasche. Perché di nuovo, purtroppo per ora Bitcoin è ancora considerato un asset di rischio, non secondo me, ma secondo la maggioranza degli investitori sì, quindi boh. E quindi secondo me questo grafico qui fa vedere molto bene. Perché non sono ancora, diciamo, tranquillo a dire sì, è la bull run, compriamo tutto. Secondo me invece c'è qualcosa che si deve risolvere. Magari non sarà il prezzo del real estate, quello ti posso dire, boh, magari hai ragione tu, magari non scenderà. Però questa roba qui, questa invece voglio vedere che scenda per forza. Non so, tu su questo sei d'accordo?
Ma io tendenzialmente sono d'accordo con te pure sull'altro scenario. È solo una questione di dare forse più probabilità a una variabile di accadere piuttosto che a un'altra. Ma in realtà quello che hai detto tu prima anche sul real estate è possibile. Dipende poi quale carta viene giocata. Sulla correlazione con Bitcoin dipende, secondo me, questo tema che tu dici, tanto dalla legislazione, perché io ho una convinzione. Se non passa che gli fanno mettere i fondi istituzionali, è completamente come dici tu. Cioè, ci saranno i momenti dove è cash facile, la gente fa i loan, compra Bitcoin, bull run, boom, ci sta. Ma nel momento in cui veramente fanno investire i fondi istituzionali, secondo me cambia quella dinamica, cambia diciamo, il DNA dell'investitore e quindi cambiano le variabili che lo fa cos'è. Però è una cosa che io non posso sapere quando, cioè sono anni che lo diciamo che deve cambiare questo, ma ancora non hanno, mo hanno approvato il MiCA, no?
Sì, però no, dal punto di vista dell'istituzionale non è che si è cambiato tantissimo,
Non si è
immagino.
cambiato, non sarà cambiato un cacchio ancora, non hanno ancora.
Diciamo
Ma infatti
che.
perché aspettano gli americani, no? Aspetteranno la Fed di
Infatti, sì.
vedere che dice. E la Fed aspetta scusa, la Fed, cavolo, dico la SEC. E cioè, una volta che BlackRock può mettere il 10% in Bitcoin, o Vanguard possono mettere il 5%, il 10% in Bitcoin, e lì vedremo il DNA dell'industria cambiare, probabilmente come quando nel 2014-15 sono cominciati ad entrare i retail all'interno di questo mondo.
Dai, c'è l'ultima coppia di grafici in cui uno non
Fammi un po'
è
vedere questo.
esattamente quello che volevo farti vedere io, che è le delinquencies del real estate. Queste sono le delinquencies, il 2.7, dei loan leverage, quindi quelli presi postando. Quindi non è solo real estate, questo potrebbe essere tutto. Postando qualche collaterale, tu ti sei fatto dare un qualche mutuo. E questi effettivamente hanno avuto, anche qui si vedono bene le tre crisi, 2000, 2008 e fine 2000, diciamo, inizio 2020, e si vede che le delinquencies sono molto basse, hanno avuto un uptick, cioè erano bassissime durante 2021-2022. Tipo minimo storico, e adesso sono tornate più o meno sul valore medio, ancora un po' sotto sul valore medio del decennio, quello che tu hai definito di stagnazione, quindi diciamo 2010-2020. Però chiaramente sono ancora molto basse, quindi a maggior ragione, come dici tu, se tu fossi un banchiere, guardi questo grafico e dici, vabbè, 5% si può spremere ancora, guarda che le delinquencies sono veramente basse. E niente, quindi questo corrobora quello che appunto sostenevi
Figo.
prima. E
Figo.
invece quello che volevo farti vedere, che a me aveva incuriosito di più, è quello sotto, un po'
Sì.
colorato, che è quanto è
Oh,
grande
da
la leva.
Bloomberg.
Cioè, se voglio prendere vado dalla banca
No, no.
Federico e
Ah,
voglio
di là.
prendere un mutuo, no? E tu mi dici, vabbè, ma cosa mi dai per collaterale? Io ti dico, ti do il mio Jade che
Ah,
vale
beh,
1.
questo è
E tu mi
interessantissimo.
dici, ok, per un Jade che vale 1, io
Interessantissimo.
quanto ti do? E qui si vede, in blu vuol dire che ti do meno di 4 volte il valore dell'asset, e in
Io
rosino ti do più di 6 volte il valore dell'asset.
non hai idea quante volte provo a spiegarla sta cosa.
Ecco.
Cioè, che quando gli amici mi dicono, ma io quanto posso prendere in mutuo? E io gli dico, devi calcolare il tuo stipendio lordo per 5, più o meno. Però in realtà non è per 5, cioè, è per 4, per 4,99, per 5,99, per più grande di 6. È interessantissimo questo, perché ti fa capire a chi sono dati questi mutui.
Sì, e se vedi però quello che ho osservato io è che dal 2000 al 2007 praticamente ti davano sempre più leva, quindi se tu arrivavi alla banca con un asset che valeva 1, la banca ti dava, se arrivavi nel 2000 probabilmente ti dava diciamo 4, se arrivavi a fine 2007 ti dava più o meno 6, no? Quindi hanno...
Esatto, perché ci sono una marea di quelli con. Ma sono fatti anche adesso, cavolo, lo stavo rivedendo. Sì, esatto. Cioè, quello che sta dicendo Thomas è: tu quando vai in banca gli devi far vedere quanto guadagni. Quelli ti dicono: io ti do 5 volte quello in mutuo. Però non è sempre stato così. Thomas ci fa vedere questo grafico e ci dice: guarda, che prima della crisi del 2008 le banche avevano cominciato a sovraindebitarti, cioè non ti davano più
Esatto.
4-5 volte il tuo stipendio lordo o l'asset che mettevi come collaterale, quello che ti pare, ma ti davano magari molto di più. Sovraindebitandosi,
Esatto.
la rata era più alta, come il mercato del lavoro è cominciato a oscillare, boom, sei saltato per aria. E infatti
Esattamente.
nel 2008 tornano il picco di quelli molto conservativi.
Esattamente. Esattamente. E io quindi guardando questo grafico vedo che dal 2008 ad oggi in realtà... c'è stato un aumento dell'appetito del rischio delle banche, quindi hanno permesso sempre di più di avere questi multipli maggiori di 6. E questa cosa fino al 2022 non è proprio cambiata. E secondo me questa anche è qualcosa che io vorrei vedere. Cioè, e questo, come dire, se andiamo verso un sistema di economia
Bisogno.
che si basa solo sul debito, allora voglio vedere la parte blu che sparisce. Cioè, ad esempio, se adesso si risolve la questione del debito degli americani e loro invece che fare una deroga, cioè che darsi un po' più di tempo o alzare un po' il tetto, stampano la moneta singola da un trillion, io voglio vedere questa parte blu che va a zero, perché vuol dire che è cambiato completamente il regime, no? Che non ragioniamo più come ragionavamo fino a ieri, ma ragioniamo nel fatto che chi se ne frega, i soldi si possono stampare dal niente. Quindi tanto vale che rischi il più possibile. Se invece succede quello che mi auspicherei, cioè che c'è questa specie di mini crisi o di gestione, gestione di questa sovravalutazione degli asset, allora invece mi aspetto di vedere quello che è successo tra il 2007 e il 2008, cioè la parte blu che sono quelli che ti danno meno di 3 volte il tuo collaterale. Quella deve tornare su, quindi le banche devono diventare meno propense al rischio e quindi rischiare di meno e farti indebitare di meno. E secondo me questo è un grandissimo grafico da tenere sott'occhio.
Assolutamente sì. Perché ci sono talmente tanti livelli di significato su questo grafico. Allora, può voler dire che se non cambia la base demografica che prende i mutui, vuol dire che la gente viene più strozzata dai mutui. Se cambia la base demografica ma non cresce l'economia, vuol dire che ci finiscono i soldi del quantitative easing che tiene a galla tutti quanti. Le implicazioni quando cambiano i tassi di interesse, cioè potremmo fare una puntata solo su sto grafico, è meraviglioso.
Sì,
È
questa è una
meraviglioso.
figata.
Vedendo il moltiplicatore del debito che le banche danno, si possono dedurre tantissime cose. E come dici tu, l'appetito di rischio negli scorsi 10 anni è molto alto. L'appetito di rischio, quindi con
Esatto.
moltiplicatori superiori al 6 negli ultimi 10 anni, è enorme, però i
Esatto.
tassi erano bassi.
E quindi adesso c'è, come dire, c'è il bivio, no? Quindi o c'è una crisi e quindi torniamo a essere meno, torniamo tutti, anche le banche, quindi a essere meno propensi al rischio, Oppure cambia
Sì.
completamente il paradigma, cioè i soldi in una specie di mega inflazione
Oh,
perenne, cioè cambia il bersaglio di
dipende.
inflazione, non è più 2%, sarà
Esatto.
4%, non lo so, boh, quello
Però
sarà.
il che vuol dire che sta cazzo di inflazione deve entrare nei salari.
Esatto, beh, ma quello per forza.
Se no, come fai a mantenere un tasso? Perché con il moltiplicatore a 6 vuol dire che la tua rata del mutuo è semplicemente più alta. Per essere una rata più alta, vuol dire che devi pagarla di più, guadagnando di più. Interessantissimo. Questo potremmo farci una puntata su sto ragionamento.
Niente, l'ultimo grafico, quello
Oh,
tutto
l'ultimo, vediamo
scuro da
l'ultimo.
Bloomberg, è semplicemente la
Da
probabilità di
Bloomberg.
recessione nei prossimi 12 mesi. Vabbè,
Oh, questo è interessantissimo,
qui,
cavolo. Guarda che roba.
vabbè. E qui, come dire, I rest my case, e quindi, boh.
Aspetta un attimo, fammi capire, perché questo qua è della Federal Reserve, della Fed?
Sì.
Cioè la Fed ti dice la
Ha un suo
probabilità
modello,
di
ok?
recessione?
Sì.
Ragazzi, questo però è molto ominoso, cioè è preoccupante.
Eh sì, e
Cioè,
questo
se vede il
modello.
grafico, chi non vede il grafico, il tasso è schizzato. Quindi dal 40 al 70%,
E
forse al
è all
35%.
time high, cioè più
No,
alto
scusa,
del
no.
2000, più alto del
Sì.
2008, all
Ho detto
time
una cazzata, scusate, era al 35% nel 2020, l'anno scorso o quest'anno è tipo al 10%, 5%, quindi schizzato al 5 al 70%, quindi voi
high. Sì.
vedete il grafico, una linea verticale,
Sì.
quindi il
Esatto,
rischio di default è dal 5 al 70%. Che succede?
e questo vabbè, aspetta, descrivo un po' meglio. Quindi questo modello qui considera un po'
Sì.
tutto, considera
Che c'è dentro?
l'unemployment, considera i mutui, considera il livello di rischio delle banche, e loro macinano e buttano fuori sto numero, no? E ad esempio si vede nel decennio quello che dal 2010 2020, cioè 2010 fino al pre-Covid, questo rischio era bassissimo, alla risoluzione inizio 2010 era bassissimo, quindi tutti si aspettavano un decennio di crescita, diciamo così. E lentamente questa crescita non arriva, ci sono dei problemi, sale un po' fino al 2019, ok? Poi arriva il Covid, quindi salta su, però fanno un mega stimulus check per tutti, supporti, bla bla bla. Crolla giù di nuovo, quindi sotto, diciamo, torna ai valori del 2015, ecco, diciamo più o meno, quindi nel decennio stabile. E poi a inizio di quest'anno rinizia la salita, diciamo,
Thomas,
poderosa.
però a me sta roba fa paura perché questo qui è un grafico della Fed, vuol dire che la Fed ha calcolato qualche parametro tra quelli tra i 100 che diciamo che non quadra e quindi c'è la probabilità di rischio di default di recessione al 70%.
Questo può anche essere che tenga conto del tetto del debito, che magari non verrà risolto in tempo, verrà risolto in un modo che non soddisfa i mercati. Quindi questo tiene conto di tutto. Adesso non ti saprei neanche dire esattamente che cosa c'è dentro, però. Ecco, però
Ok, però
questo, come dire, spalleggia la parte bearish del Cabana, cioè che non è ancora il
assolutamente
momento
sì.
di essere, di non è, di essere
Cioè, di nuovo,
spensierati, ecco.
esatto, cioè tutte le nostre discussioni ma si basano sulle informazioni che abbiamo a disposizione. Che la Fed faccia un grafico con la probabilità di recessione che passa dal 5 al 70% vuol dire semplicemente che hanno calcolato che i soldi non entrano nel ceto medio, i prezzi salgono, crolla tutto il banco. No, c'è qualche variabile sui tassi di interesse che per non fare la fine di Weimar vanno alzati troppo e stritolano quello che c'è al mutuo. C'è qualcosa che non sappiamo, se no questi non farebbero un grafico dove dicono la probabilità di recessione al 70%, perché non ha senso. Quindi c'è qualcosa che non sappiamo. Quindi abbiamo chiacchierato tutta la sera di come in realtà potrebbe essere bull lo scenario, ma in realtà questi sanno qualcosa che noi non sappiamo.
Sì.
E quindi, come dici tu,
Vabbè, ma questo in
lo
realtà è il
scenario per.
lavoro. Cioè, nella prossima vita, se mai se rinascerò umano, non lo so, spero di no. Boh. Mi piacerebbe lavorare a qualche desk.
Sovraumano.
Perché questo è il lavoro che fanno. Cioè, se tu sei un analista di qualche fondo, tu ti metti lì col tuo socio e di uno settore molto specifico e discutete il caso bull e il caso bear. E alla fine dovete decidere
Quello
qual
che
dei
facciamo al
due.
cabana.
Ecco, ma
Quello che
guarda che
facciamo al
Cabana
cabana.
sostanzialmente è un. Cioè, ci manca solo tutto il resto, ma
È un
la
trading
parte
desk, è un
collegiale,
trading desk.
quella è. Cioè, ci siamo,
Esatto,
insomma.
esatto, esatto, esatto.
E. No, l'ultima
È
altra
molto
immagine.
ominoso, molto ominoso, molto ominoso.
Ecco, dai, per chiudere, chiudiamo con un po' di più di tranquillità. L'altra immagine che vi ho mandato è il post di Laszlo che voleva comprarsi due pizze con
Ah,
10.000 bitcoin. E niente.
che ha comprato
Ha
10.000
comprato, ha comprato.
due.
E ho guardato per curiosità il prezzo di due pizze large di Papa John's è ancora 30 dollari. Quindi attenzione
Sì?
che la pizza inflation non si è realizzata in maniera così estrema.
Posso fare il cattivo? Avranno
Sì.
sostituito la farina con qualche farina di grilli che costa 10 volte di
Sì.
meno e stanno ancora a galla. Perché sì, hai ragione, che in 13 anni non si è cambiato il prezzo di due pizze grandi.
Guarda, quello che
Strano.
secondo me io ho visto sul sito di Papa John's è che non c'era conteggiata la delivery mentre Laszlo se l'è fatta portare, quindi quello forse potrebbe essere
Può darsi,
primo.
può
E
darsi,
poi io forse ho
può
visto solo il
darsi.
prezzo della margherita e lui mi sembrava una margherita e una roba un po' vegetariana, quindi poteva esserci un po' di delta lì, però.
Ma vogliamo raccontare per chi non conoscesse questo episodio, ma io penso che se siete appassionati di questo tema, lo dici tu o lo dico io?
Vai, sì.
Nel 2010, agli albori di Bitcoin, un tizio voleva dimostrare che si poteva comprare qualcosa con Bitcoin. Erano i tempi in cui si eliminavano al computer, chissà quanti ne avevano. E questo qui decide, riesce a convincere una pizzeria di Papa John's a vendergli due pizze pagando in Bitcoin e gli paga 10.000 Bitcoin. Siccome Bitcoin allora valeva qualche centesimo, da quel momento in poi, ogni volta che ogni anno c'è questa tradizione di valere quanti milioni nel valore di Bitcoin attuale valgono quelle due pizze. Ed è tutta ormai è una cosa leggendaria nel mondo di Bitcoin, e quindi Thomas ha voluto ricordare l'evento che cade di oggi, capisco, 18 maggio, vabbè sì, 4 giorni fa, 18
Lui
maggio
la richiesta
2010,
18 gliel'hanno portata. Beh, insomma, vabbè, comunque sì, più o meno, dai, sì.
esatto, questo tizio riesce a dimostrare che Bitcoin potrebbe essere usata come valuta pagando due pizze 10.000 Bitcoin. Quanto valgono oggi 10.000 Bitcoin,
No, non
amici?
voglio neanche saperlo, sto male. Infatti, tutti che postano
10.000
Pizza Day, Pizza
per... A
Day.
quanto sta? A quanto sta? Dimmi a quanto
So,
sta.
sarà 26, 27 mila, quindi fai
Faccio
tu
27.000.
260 milioni, una follia. Cioè.
Fa 270 milioni di euro, signori. Il signor Laszlo ha pagato due pizze 270
Ma infatti
milioni di
tutti
euro.
mettono Pizza Day, tutti contenti, io invece ho messo una faccia disperata con una pizza tipo che gira come un incubo e scritto 10.000, cioè no.
Esatto,
Cioè.
esatto, esatto. Bellissimo. Questo è un altro degli episodi leggendari di Bitcoin. Bene.
Abbiamo parlato
Va
poco del
bene,
tetto del
Tommy.
debito, però secondo me, appunto, a parte ci abbiamo fatto una puntata dedicata, poi niente di nuovo. Se riescono a incassare un po' più di tasse, magari e si sbrigano con la burocrazia, non succede niente. Se
Sì.
invece devono, quello che succederà probabilmente, si daranno una deroga e sospenderanno gli stipendi degli impiegati statali, di modo da di ridurre le uscite per un attimo, però alla fine lo risolvono in un modo o nell'altro. La cosa che sarebbe interessante è il rating, cioè il rating è ancora intoccato e nel 2011 in realtà l'agenzia di rating una li aveva abbassati da AAA a A+, e per vendetta qualche anno dopo questa agenzia di rating è stata denunciata
Dal
dal
governo americano.
Department of Justice e quindi sostanzialmente anche il rating è una roba finta, cioè non, come dire. Anche se, come dire, non è possibile che la Fed da recessione 70%, che non riescono, Joe Biden che poverino, gli vogliamo bene, però riesce a malapena a farsi, cioè da essere veloci, è l'1
Farsi
giugno,
cosa? Farsi
cioè l'1
cosa?
giugno è domani, cioè
Signore.
questa roba qua non è già scaduta, no? Cioè, c'è un po' da avere fretta. Non è
Ma
possibile che non ci
sì.
sia nessuna agenzia di rating che americana che dica che quella roba non è più AAA. Va bene, insomma. Ecco. Abbiamo fatto anche la
Vediamo che cosa
nostra.
ci dicono.
Ci siamo inimicati anche Department of Justice degli Stati
Department of
Uniti.
Justice. Vengono a cercare il cavano, mandano la SWAT, mandano.
Esatto.
Va bene. Ripetiamo l'invito al signor G che vive in Malesia. Fatti vivo, ti vogliamo intervistare.
Esatto, vogliamo sapere dove si possono mettere i
Vogliamo
miner,
sapere
eccetera, eccetera.
dove metti i miner in Malesia. Così
Esatto.
ti diamo il cippino. Va bene. Thomas,
Bueno,
grazie mille.
grazie
Ci aggiorniamo la settimana
a te.
prossima.
Yes.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.